Prof,
dimmi, dica.
Fa tutto. Lei che sa le cose del mondo.
Boh.
Beh,
dici tu.
Sicuramente più di me. Allora, mi sta scadendo il passaporto. Siccome non c'ho voglia di andarlo a rifare, perché lì tutta la trafila, questura, non c'ho tempo. Secondo lei, col passaporto del pellegrino mi fanno entrare negli Stati Uniti o no?
Temo di no.
Ah no? Quindi sono costretto.
La vedo dura.
Vede che le sa le cose. Io pensavo che magari il pellegrino entrasse dappertutto.
No, la vedo molto difficile.
Vabbè, quindi devo fare la prenotazione online.
Esatto.
Ok.
Esatto.
Vabbè, niente, andremo a fare sto passaporto. Buongiorno ascoltatori, le 8:39 minuti, rieccoci qua, una nuova puntata del giorno delle locuste. La prima domanda: come sta? È ancora claudicante oppure ha ricominciato a inerpicarsi zampettante come uno stambecco sulle macerie del capitalismo?
No, mi sono rimesso.
Ah sì?
Sì, sì.
Solo
sì.
Una brutta botta?
Solo una brutta botta.
Sì. Temevamo di vederla in panchina oggi e invece è di nuovo in forma il professor Di Stefano, che ricorderete era caduto ad Arfo Boario.
Esatto.
Dove adesso c'è una lapide che potete andare a vedere, che ricorda l'accaduto. Qui cadde sotto i colpi di un complotto dei mercati finanziari il professor Di Stefano. E parliamo subito di mercati finanziari, perché vedo che anche Tokyo si è entusiasmata.
Hai
per
visto?
Draghi.
Anche Tokyo.
Nikkei,
esatto.
Più 2,1% nell'attesa di una mossa espansiva della banca centrale giapponese, perché si è entusiasmata Tokyo, perché ieri Draghi ha parlato dell'aumento del quantitative easing a partire da dicembre. Evviva, si entusiasma Tokyo, ma c'è un problema, perché continuano a brindare i mercati finanziari che anche ieri hanno festeggiato questo annuncio, ma non c'è un riflesso diretto sull'economia reale, che invece continua a fare una fatica terribile. Questa economia reale sembra un po' il Milan di Mihailovic, cioè puoi stimolarlo a quanto vuoi, ma alla fine fa sempre cagare.
Sì, non si può dire che proprio un effetto non ci sia adesso, perché sarebbe a mio parere riduttivo sostenere che il quantitative easing, quello già operativo e che è costato finora 371 miliardi di euro, non abbia avuto proprio nessun effetto sull'economia reale. Ha avuto indubbiamente degli effetti minori, ma il timore è che anche in caso di un'ulteriore espansione del piano di acquisti, quindi stampare euro per continuare a comprare ancora più titoli pubblici, questo non abbia poi quegli effetti che si declamano sull'economia reale, perché sarebbe bisogno d'altro. Questo è un po' poi il nodo del dibattito, in particolare in Europa. Diversa la situazione negli Stati Uniti e in Giappone, e non è quindi un caso che questa mane Tokyo abbia reagito positivamente, perché comunque l'annuncio di una politica super espansiva di natura monetaria viene giudicato positivo dai mercati, come dicevi tu, che se ne fregano un po' dell'economia reale, ma sono molto contenti quando c'è grande liquidità, insomma.
Si sono entusiasmati anche per il canone in bolletta i mercati internazionali, ma restiamo sugli stimoli monetari, perché c'è un altro tema fortemente relazionato, perché gli stimoli monetari non sembrano agire o fanno fatica ad agire anche sull'inflazione, e l'inflazione è un tema cruciale, lo è in nuce anche rispetto alla manovra economica del governo, che scommette in parte anche su un cambiamento dello stato dell'inflazione attuale.
Sì, perché alla fine l'obiettivo, come è noto, almeno quello dichiarato ufficialmente più volte da Draghi, era quello di far ripartire i prezzi e quindi di avere di fatto uno stimolo inflazionistico. Invece la situazione va in senso diametralmente opposto a quello che era l'obiettivo della BCE di Draghi. I prezzi stanno a zero, gli ultimi dati addirittura potrebbero confermare un andamento quasi negativo per molti dei prezzi, e qui c'è una responsabilità rilevante e se volete in parte paradossale di tutto questo ragionamento, che è l'andamento del petrolio. È evidente che il crollo dei prezzi petroliferi ha agito contro l'azione di Draghi relativamente all'inflazione, e agirà ancora per un po' contro Draghi, perché è inevitabile che con il prezzo del petrolio così bassi l'andamento complessivo dell'economia in termini di prezzi rimanga molto deflattiva.
L'OPEC poi nello specifico, più che contro Draghi, ha cercato di agire contro la concorrenza americana. Il problema è che questa azione è costata piuttosto cara, 370 miliardi di dollari di esportazioni in meno.
Sì, perché come è noto ormai, il calo del petrolio aveva un obiettivo esplicito sotto la guida dell'Arabia Saudita, che era quello di mettere fuori gioco, di mettere in difficoltà gli Stati Uniti e lo shale gas americano, per ridare un ruolo appunto al barile medio orientale. E questa operazione è indubbiamente riuscita, perché i prezzi del petrolio oggi sono intorno ai 46-48 dollari al barile, ma ha avuto delle ripercussioni pesanti per tutti i paesi esportatori, circa 370 miliardi di dollari. Questa è la stima complessiva per i paesi dell'OPEC. Per la sola Arabia Saudita la stima del Fondo Monetario Internazionale è di un deficit di bilancio intorno al 20% del PIL quest'anno. C'è chi rischia la bancarotta, come il Venezuela. Insomma, uno tsunami molto rilevante, e la situazione non è destinata a migliorare per il medio termine. Alcuni degli operatori si aspettano che il prezzo del petrolio possa risalire intorno ai 60-70 dollari al barile, ma non prima della metà del prossimo anno, e quindi questo bilancio di questa guerra che fa pandana con la guerra valutaria rischia di pesare parecchio sui petrodollari medio orientali.
Senta, cosa ne dice se facciamo un po' come i dipendenti del Comune di Sanremo? Mettiamo un brano lungo e andiamo a farci colazione intanto, poi torniamo.
Farci colazione non ce la facciamo, prendiamo un po' di respiro.
Mettiamo
però
un brano molto lungo, una sinfonia di Beethoven per intero.
Beh, insomma,
no,
questo mi sembra eccessivo, è carino nei confronti degli ascoltatori.
No, noi non siamo quel genere di persone, quindi restiamo qua. E meglio del caffè, sul neurone e sul livello di attenzione del professor Di Stefano può funzionare il sistema bancario italiano, che è tornato alla ribalta questa settimana con addirittura il governatore della Banca d'Italia Visco indagato, ma il caso della banca di Spoleto non è l'unico, perché poi c'è tutta una vasta ed ampia casistica a cui rifarsi per tracciare una nuova fotografia dell'attuale quando parliamo del sistema delle banche. Allora, partiamo dal caso di Banca di Spoleto.
Il caso di Banca di Spoleto è molto complesso.
Infatti lo chiedevo a lei, perché io ho provato a leggere e non ci ho capito niente.
Risale addirittura al 2011, alla prima ispezione di Banca d'Italia sulla Banca di Spoleto. Aveva nel mirino la gestione, a dir poco discutibile, del presidente Giovannino Antonini, un assicuratore di Spoleto piuttosto, come dire, naif per il settore del credito, ma che guidava con un piglio molto imperativo la banca. All'epoca già la Banca d'Italia sollevò una serie pesantissima di osservazioni sulla gestione dell'istituto, e allora Antonini si dimise, e in un'operazione di quelle classiche del sistema bancario divenne presidente della Spoleto Crediti e Servizi, che a sua volta aveva il 51% della Banca Popolare di Spoleto. Commissariamento anche della Spoleto Crediti e Servizi, con annesse inchieste giudiziarie, e poi arriva il provvedimento del Ministero delle Finanze, sempre sollecitato appunto da Banca d'Italia, che mette tre commissari straordinari alla Banca Popolare di Spoleto per risanare i conti. Antonini e i suoi non si danno per vinti e incominciano una serie di ricorsi al TAR, poi al Consiglio di Stato, alla Procura della Repubblica, e da uno di questi esposti è nata l'inchiesta che poi ha portato appunto all'iscrizione nel registro degli indagati del governatore Visco. C'è indubbiamente un problema di capire il limite dei poteri di commissariamento di Banca d'Italia. Per esempio, nel caso specifico, la banca aveva deliberato un aumento di capitale che venne stoppato proprio da Via Nazionale e quindi avrebbe potuto forse risolvere i suoi problemi ricorrendo all'aumento di capitale, ma Banca d'Italia voleva una sorte diversa e voleva sottrarre l'istituto alle grinfie di Antonini, e quindi da questa vicenda è poi nata l'iscrizione nel registro degli indagati di Visco. Detto questo, il problema del sistema bancario italiano è, a mio parere, drammatico, nel senso che abbiamo una tale quantità di inchieste giudiziarie, di commissariamenti, come dire che la lista è talmente lunga che è più facile dire le banche che non sono nei guai o che non sono nel banco degli accusati da quelle che invece funzionano.
Sì, infatti potremmo quasi fare la lezione di geografia attraverso le banche che sono nei guai. Partiamo da Spoleto, che lei mi ricorda
in Umbria, da Spoleto, Umbria. Possiamo andare a Banca Marche, possiamo andare alla Banca dell'Etruria, che è in Toscana, possiamo spostarci alla nostra famosa, mitica Banca Popolare di Lodi, poi Popolare Italiana, e poi c'è il Monte dei Paschi di Siena, e adesso negli ultimi mesi...
Impara la geografia con gli scandali bancari.
Esatto, negli ultimi mesi abbiamo la vicenda clamorosa della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, ma problemi ci sono alla Popolare di Sondrio, quindi non mancano, non credo che non ci sia un territorio italiano che non abbia una drammatica situazione relativa al sistema bancario e a come viene gestito a livello territoriale, soprattutto le cointeressenze.
Nello specifico, proprio in questi giorni sono state confermate le sanzioni agli ex vertici di Banca Marche. Ne avevamo parlato qui al giorno delle locuste, ma che cosa è successo a Banca Marche?
È successo che la Consob ha definitivamente emesso le sue sanzioni amministrative, 420.000 euro a carico di 16 ex vertici di Banca Marche. Anche lì nel mirino c'è l'aumento di capitale a 212 milioni di azioni per un controvalore di 180 milioni di euro, e il motivo della sanzione principale è sempre quello, c'entra sempre Banca d'Italia, cioè il fatto che nel prospetto di offerta che è stato approvato dalla Consob, le valutazioni negative sulla situazione economico-patrimoniale e sull'assetto di governo che erano state espresse da Banca Italia il 9 gennaio sono scomparse. Quindi la Consob aveva detto: quando fate l'aumento di capitale, evidenziate a chi lo sottoscrive, quindi nel prospetto, che Banca d'Italia ha dei dubbi sulla vostra situazione, e loro invece l'hanno cancellato, come un po' come si faceva quando bisognava nascondere il diario ai genitori per evitare che si arrabbiassero per qualche nota che era stata messa dalla maestra.
Quindi... Ah, lei nascondeva il diario perché era un discolo?
No, io no.
Ma ah, beh, certo, sempre colpa degli altri, io no.
No, non prendevo particolarmente note, neanche... qualcosa in condotta.
Ma va? Motivi... Aveva delle intemperanze?
No, ma per motivi di altra natura.
Cioè faceva il sapientone, quello che era la sapio lunga di tutti, era arrogante con i compagni?
No, facevo il collettivo studentesco.
Beh, alle elementari?
No, dopo.
Ma ho capito, ma dopo mica danno la nota sul diario. A 18 anni le davano le note?
Sì, davano veramente? Ancora le note.
Ma va?
Sì.
Cos'erano gli anni 30, 35?
No.
Vabbè, comunque non parliamo di questo perché non abbiamo tempo, anche se mi piacerebbe molto parlare di questo. C'è anche di nuovo Palenzona, che secondo i Ross addirittura aveva raggirato Unicredit.
Sì, a dimostrazione che la vicenda, secondo me, di Palenzona non è assolutamente finita, perché secondo i Ross, dalle intercettazioni e dai rilievi che sono emersi proprio dall'indagine, sarebbe stato un'attività di vero e proprio occultamento di informazioni all'interno della stessa Unicredit, condotta sempre da lui, da Bulgarella, cioè dall'imprenditore di origine trapanese trapiantato a Pisa, che insieme a Palenzona, e in particolare al plenipotenziario di Palenzona all'interno della banca, avrebbe spinto a rappresentare a Unicredit una situazione patrimoniale diversa da quella reale. La vicenda di questo Roberto Mercuri è veramente curiosa, perché il signor Mercuri, che è il collaboratore di Palenzona, non è un dipendente di Unicredit, non esiste, se si chiama il centralino dell'Unicredito ovviamente non lo trovano.
Lei ha provato ovviamente a
chiamare. No, io ho letto gli atti, ma allora per arrivare ci si fa passare la segreteria di Palenzona e improvvisamente compare Mercuri. Attraverso la segretaria di Palenzona, che quindi ha un ufficio nel grattacielo di Unicredit nella nuova area di Garibaldi.
Resta comunque più difficile parlare con un operatore di Sky, alla fine sono due i passaggi per parlare con Mercuri. Se devi parlare invece con l'operatore di Sky,
non credo che Mercuri parlerebbe con te né con me, però
Non lo so, io farei un tentativo.
Hai 65 milioni di debiti con la banca, quindi
non lo so, non ho guardato come sono messo con le multe, ma forse non ci arrivo. Senta, professor Di Stefano, faccia con me.
Ma dai, Ferrari.
Era così l'altro giorno a Wall Street. Avevano messo gli altoparlanti e c'era il rombo del motore in Formula 1. E poi era tutto un garrire di bandiere rosse, cavallini rampanti, selfie, broker col cappellino rosso, grandissimo entusiasmo, titolo patapem alle stelle.
Sì, devo dire che su questo bisogna dare atto al fatto che Marchione è un genio dal punto di vista
del marketing finanziario,
è veramente incomparabile, non c'è nessuno che è in grado di batterlo. È riuscito a piazzare la Ferrari a Wall Street a un prezzo alto.
Mi perdoni, non è che ha piazzato la Duna, cioè fosse stata la Duna, tutto questo entusiasmo era incomprensibile.
Ma il prezzo di Ferrari, gli analisti che dopo la orgia del cappellini e champagne firmato Ferrari si sono messi a guardare i conti e hanno detto il prezzo al quale la stiamo comprando è un po' fuori mercato.
E poi però hanno comprato.
Certo, appunto, perché Marchionne da questo punto di vista è geniale, ha annunciato che può portare la produzione delle Ferrari da 7 a 10.000, aumentare di 3.000 unità la vendita senza diluire il valore del marchio. Non ho capito chi sono questi altri 3.000 che si compreranno la Ferrari in giro per il mondo e soprattutto dove intendono metterla, perché poi fisicamente bisogna anche avere un posto dove...
E c'è carenza di box.
C'è carenza di box e di strade dove mettere le Ferrari, a meno che uno non la voglia tenere permanentemente ferma ai box. È riuscito a piazzarla a valori che sono considerati
valori economici. No, pensavo, guarda,
valori
questi
finanziari che sono assolutamente incomprensibili, appunto che alcuni analisti dopo l'orgia del collocamento hanno incominciato a dire: ma non c'è il rischio che sia un po' a bolla il prezzo di Ferrari, visto che ha dei multipli finanziari che sono nettamente superiori, per esempio, a tutti i marchi del lusso, a cominciare da Prada, ma persino Louis Vuitton, eccetera, eccetera, che fatturano dei numeri molto più elevati di quelli di Ferrari a livello globale.
Non si è brindato ugualmente invece attorno al marchio Volkswagen nelle ultime settimane, e tra l'altro c'è una grossa rogna e anche bella pesante che si abbatte ulteriormente sulla casa automobilistica tedesca, e che questa volta non riguarda i motori ma riguarda i derivati.
Certo, perché con un titolo che è crollato circa del 32%, con una class action che è arrivata nel fine settimana, stimata solo la class action 40 miliardi di euro di causa degli azionisti nei confronti della società, e poi ci sono i richiami, la situazione incomincia a diventare veramente a rischio stabilità, cioè sopravvivenza della stessa Volkswagen, e quindi Moody's per esempio ha sottolineato che dal punto di vista finanziario il credito di Volkswagen, che fino ad ora era considerato validissimo, è diventato un credito ad alto rischio, quasi prossimo ai titoli spazzatura, perché c'è il timore che alla fine Volkswagen non riesca a sopportare i costi complessivi dello scandalo e possa essere costretta a quell'operazione di cui avevamo già parlato da questi microfoni 3 settimane fa, di spin-off e di creazione di una sorta di bad company dove mettere tutte le cause, e a quel punto finirebbe anche l'obbligazionario di Volkswagen, che fino ad ora era considerato uno dei migliori dal punto di vista degli investimenti.
Mettiamo un tigre nel motore del giorno delle locuste e chiudiamo questa prima parte con un bel rombo?
basta, ne ho fatto uno.
Appunto, io ne ho fatti due, ne faccio un altro. Ok, pubblicità. Poi la seconda parte, arriva anche il professor Santoro. Questa la conosce, prof?
Sì, non saprei assolutamente dire di chi è.
Allora no.
No, nel senso che conosco il suono.
Il suono
mi piace anche, ma non saprei assolutamente. Devo usare Shazam per sapere di chi è.
No, giusto per capire chi sta nelle cose del mondo e chi invece no, secondo me il professor Santoro la conosce questa.
Sì, questi sono i Remo, R.E.M.
R.E.M., sentite come lo dice bene. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno a voi.
Tra l'altro, secondo me, il professor Santoro è uno che, nonostante la dottrina, non condivide la sua idea di vita castigata e mortificante. E se ci fosse l'occasione di prenderla, una Ferrari la prenderebbe.
Sì, certamente, poi non saprei guidarla, però temo, quindi sarebbe... Come, però se me la regalassero la prenderei, perché no?
Finirebbe come Balotelli al primo incrocio. Buongiorno, sì, professore, bentornato ancora una volta qui al Giorno delle Locuste. Oggi vorremmo che, quindi silenzio tutti perché Santoro fa lezione, ci spiegasse dei generosi accordi fiscali concessi a Starbucks e Fiat in Olanda e in Lussemburgo che sono entrati nel mirino della UE.
Sì, allora la premessa è che stiamo parlando di una cosa che si chiama transfer price. Transfer price o transfer pricing, che è uno dei modi utilizzati dai grandi gruppi multinazionali per ridurre la tassazione. Sostanzialmente col transfer price, attraverso una o più transazioni interne ai gruppi, vengono trasferiti utili da luoghi dove sarebbero tassati ad un'aliquota elevata a luoghi dove sono tassati con un'aliquota bassa, luoghi virtuali ovviamente, luoghi di applicazione di una normativa. Il caso più classico è il contratto di finanziamento. Io ho bisogno di finanziare una determinata attività svolta da un'impresa del gruppo che pagherebbe con un'aliquota elevata, la faccio finanziare, faccio in modo che il finanziamento arrivi da un'altra impresa del gruppo che è situato in un luogo ad aliquota bassa. In questo modo gli interessi attivi che sono percepiti dalla finanziatrice sono tassati ad un'aliquota bassa e sono dedotti dalla base imponibile dell'impresa finanziata con un'aliquota elevata, e quindi il costo del finanziamento è molto più basso di quello che subirebbe un'impresa domestica.
Chiarissimo. Questa mi sembra di capire è una prassi abbastanza consolidata nei grandi gruppi multinazionali, e quindi Fiat e Starbucks sono solamente i primi a essere finiti nella rete di attenzione della Commissione Europea.
Beh, i primissimi no, nel senso che sul transfer pricing, di transfer pricing si discute da molto tempo, è la prima volta che viene applicato questo schema, con l'idea che il ruling attraverso il quale Lussemburgo ed Olanda hanno concesso a questi due gruppi la possibilità di mettere in piedi per alcune società residenti nei loro paesi questo tipo di schemi, è la prima volta che si fa partire una procedura di infrazione per violazione dell'obbligo di aiuti, del divieto, di aiuti di Stato. Questa è la prima volta, sì.
Occhio che questo è il momento in cui di solito interviene il professor Di Stefano per far sapere che ne sa un pochino di più.
Ma no, assolutamente, per aggiungere che su questo tema il dibattito è talmente acceso che è notizia di ieri che il presidente del gruppo europarlamentare socialista e democratico, che è il secondo gruppo del Parlamento europeo per capirsi dopo i popolari, ha scritto una lettera formale a Schulz, il presidente del Parlamento europeo, in cui chiede di bandire dagli uffici del Parlamento i lobbisti delle aziende che si sono rifiutati di colloquiare appunto con i parlamentari sul tema dell'evasione fiscale, dell'elusione fiscale, sostanzialmente sul dibattito esattamente all'intorno al quale si sta parlando a livello di Parlamento di nuove regole per combattere questo fenomeno. Mi sembra un'azione ovviamente clamorosa e che non porterà sicuramente a la chiusura delle porte per i lobbisti, ma significativa del clima che si respira almeno al Parlamento europeo.
Senta, professor Santoro, mi faccia capire un'altra cosa, ma perché a proposito di questa vicenda della price transfer che riguarda Fiat e Starbucks si è parlato di aiuti di Stato?
Perché l'idea è quella che le amministrazioni, che rispettivamente quella lussemburghese e quella olandese, che hanno consentito alle due imprese che erano soggettate alla loro tassazione, quindi residenti rispettivamente in Lussemburgo ed Olanda, di mettere in piedi questo tipo di transazioni, hanno anche consentito a loro di avere una tassazione anormalmente bassa. E siccome una tassazione anormalmente bassa per una singola impresa, quindi non giustificata da motivazioni di politica economica generale, è considerata un aiuto di Stato, ecco che è scattata la procedura di infrazione. È un po' bizantina come strada, però è l'unica strada identificata dal punto di vista giuridico che potesse consentire questo tipo di iniziativa. La cosa, secondo me, è più interessante: il caso Starbucks in realtà era noto da tempo e ha degli aspetti veramente ai limiti del grottesco, nel senso che questa impresa, questa società residente in Olanda, sostanzialmente rivende il caffè a tutte le Starbucks che operano nei diversi luoghi del mondo, però nel farlo da una parte sfrutta delle royalties, quindi paga delle royalties per sfruttare un brevetto sul know-how, su come si produce il caffè, e questo brevetto è di titolarità di una impresa che risiede in Inghilterra, dove per le royalties pagate la tassazione è molto bassa, quindi prima ipotesi di transfer price. L'altra è ancora più curiosa, nel senso che i chicchi di caffè che questa compagnia utilizza sono prodotti da una società che è addirittura residente in Svizzera. Non si capisce come, o meglio, si capisce benissimo: la Svizzera ha stranamente un'aliquota molto bassa sulla produzione dei chicchi di caffè, notoriamente una produzione molto diffusa in quel paese.
In Engadina, quindi, è pieno di piantagioni di caffè.
Certo, e quindi quello che succedeva era che la compagnia olandese pagava dei prezzi assurdamente elevati, fuori mercato, a questa affiliata della Starbucks. In questo modo i profitti venivano trasferiti, perché venivano tassati come utili in Svizzera con un'aliquota molto bassa e dedotti come un costo ad un'aliquota elevata in Olanda. A questo punto la società olandese si ritrovava ad avere un profitto molto basso e quindi, secondo i calcoli della commissione, a risparmiare intorno ai 30 milioni di euro di tassazione.
Meraviglioso, una macchina perfetta. Se non altro, immagino che Starbucks un castello in Toscana ce l'abbia, e quindi pagherai la tasica da Starbucks, perché questo è un paese dove non si fanno mica i furbi. Senta, professor Santoro, un'ultima cosa prima di salutarla e ringraziarla: una buona prestazione sul campo dell'Efes, sfortunata ma convincente.
Sì, ecco, spero che arriverà il momento in cui, oltre a fare le prestazioni convincenti,
in cui mi tirerà un pugno sui denti,
arriviamo al 40° e vinciamo, però ci accontentiamo.
Va bene, grazie professor Santoro,
grazie
come
voi,
sempre,
buona giornata.
Ci rivediamo venerdì prossimo. Alessandro Santoro, come sempre, da quest'anno qui al Giorno della Locusta, per svelarci tutti i misteri oscuri del fisco. E visto che con Santoro eravamo arrivati sulle sponde inglesi, andiamo un po' più in là, a Dublino, che dimezza la tassa di impresa sui ricavi da royalties. A proposito di royalties,
sì, nel senso che dopo anni e anni di polemiche, finalmente anche per effetto della pressione internazionale, l'Irlanda è pronta a diminuire progressivamente quella formula di cosiddetta doppio irlandese, cioè il regime fiscale che per anni ha favorito i grandi colossi tecnologici e li ha spinti proprio a mettere la sede in Irlanda: Apple, Google, Facebook, solo per citare quelli più grossi, Microsoft, eccetera. Sostanzialmente la tassazione era agevolata al 12,5% sui ricavi prodotti dalle royalties, quindi Microsoft per esempio aveva la sede in Irlanda perché andava a produrre fisicamente il package per la vendita dei suoi software, e lì pagava le royalties royalties, la tassazione sulle royalties è solo al 12,5%. Il governo finalmente ha annunciato che vuole sostanzialmente riallineare la tassa sui profitti, la tassazione sui profitti di impresa e quella sui profitti da royalties, e dentro il 2020 questo doppio regime dovrebbe scomparire, facendo allineare quindi l'Irlanda al resto dei principali paesi europei, non tutti, perché come abbiamo visto appunto ci sono molti che derogano per favorire alcune grandi aziende, come il caso che abbiamo appena trattato.
Avevamo parlato la scorsa settimana qui al Giorno delle Locuste del rapporto del Tesoro inglese sui rischi connessi all'utilizzo della piazza finanziaria londinese per il riciclaggio, e adesso c'è un nuovo caso, perché 100 miliardi di sterline sarebbero stati investiti negli ultimi 6 anni nel settore immobiliare, facendoli transitare attraverso società di comodo.
Sì, è molto interessante il lavoro, la ricerca che ha fatto una associazione, una NGO che si chiama Private Eye Investigation. Ha esaminato i contratti di compravendita di case, in particolare a Londra, nota piazza super a bolla dal punto di vista dei prezzi degli immobili, e così ha trovato che 27.989 compravendite che sono state fatte negli ultimi 6 anni di palazzi e terreni sono state effettuate da società di comodo domiciliate in paradisi fiscali della stessa corona, perché prevalentemente nelle isole del canale. C'è dentro veramente di tutto, da mega appartamenti da alcuni milioni di sterline fino a addirittura delle vere e proprie aree commerciali, che poi sono state trasformate in aree molto redditizie dal punto di vista dei profitti in tutta la città di Londra. A queste 100 miliardi, tra l'altro, non solo sono transitati appunto attraverso società nei paradisi fiscali, ma si incrociano queste ipotesi dei 100 miliardi ovviamente sulle ipotesi anche del riciclaggio e della provenienza illecita delle risorse finanziarie che poi sono finite investite nell'acquisto di questi terreni e case immobili nell'area soprattutto di Londra.
Le confesserò una cosa, io sto bene con lei, mi piace fare questa trasmissione a Radio Popolare, abbiamo fatto anche il sito, eccetera eccetera, però oggi vorrei essere un dipendente di Jack Dorsey, di lavorare a Twitter.
Poi ti capisco.
Jack Dorsey, che è tornato nel ruolo di amministratore delegato di Twitter, che cosa ha detto? Cari dipendenti, sapete che cosa? Io ho 200 milioni di dollari di stock option, non me le tengo, ve le do.
Esatto, l'annuncio è di ieri. Dorsey parlando ai suoi dipendenti, stiamo parlando di 3.700 persone che lavorano nella sede di Twitter a San Francisco, ha annunciato che darà ai dipendenti la metà delle sue stock option, quasi l'1% della stessa Twitter. Si tratta di 200 milioni di azioni, secondo i valori di borsa attuali, che sono un po' depressi, di Twitter, circa $55.000 a testa in valore di azioni che vengono distribuiti ai dipendenti. Questa è una mossa che Dorsey ha fatto dopo aver tagliato la scorsa settimana, annunciato il taglio di circa l'8% dei lavoratori, perché purtroppo secondo gli analisti finanziari Twitter aveva un costo del lavoro troppo elevato rispetto a quelli che vengono considerati i suoi competitor, a cominciare da Facebook. Bisogna dire che Dorsey si sta muovendo molto rapidamente in modo molto attivo per il rilancio di Twitter, che aveva vissuto alcuni mesi di difficoltà, soprattutto sotto il peso delle richieste degli analisti finanziari che non era stato in grado di soddisfare.
Visto che non posso essere un dipendente di Jack Dorsey, credo che farò come lo Zambia. In Zambia è stata indetta una giornata nazionale dedicata alla preghiera, nella speranza che un'intercessione divina possa determinare un'inversione di tendenza nell'economia nazionale. È un'idea che piace molto anche al governo Renzi, che potrebbe adottarla.
Sì, secondo me sì. Adesso che Renzi è appena partito per un viaggio in Sud America, ma la prossima occasione, quando magari visiterà qualche paese dell'Africa, potrebbe immediatamente aderire alla richiesta del presidente dello Zambia, Edgar Lungu, che è sempre più preoccupato di fronte alla crisi che sta attraversando la nazione, appunto ha proposto di realizzare una giornata nazionale della preghiera. Quali sono i motivi della difficoltà dello Zambia? Lo Zambia è fortemente dipendente dal settore delle materie prime, è il secondo produttore di rame africano e il decimo al mondo, ed è stata colpita in modo particolare dal rallentamento della crescita cinese e dalla conseguente contrazione della domanda di Pechino, e questo ha esasperato anche le difficoltà rispetto al debito dello Zambia, che è abbastanza rilevante e che a questo punto si è svalutata la valuta del 25% rispetto al dollaro USA.
Lasciamo le preghiere e torniamo invece alle banche, perché il capitolo che riguarda le multe agli istituti di credito si è arricchito di un altro protagonista, questa volta è Crédit Agricole.
Sì, è un protagonista nuovo e non avevamo incontrato sulla nostra strada finora.
È un po' come Beautiful, che a un certo punto, quando la sceneggiatura comincia a battere un po' in testa, viene
esatto,
inserito.
Viene inserito qualcosa di nuovo. Questa volta il nuovo è appunto Crédit Agricole, che è stato condannata a pagare 787 milioni di dollari al Dipartimento della Giustizia americano, perché avrebbe violato le sanzioni che gli Stati Uniti avevano imposto nei confronti del Sudan, dell'Iran, del Myanmar e di Cuba tra il 2003 e il 2008. Può risultare singolare appunto che il Crédit Agricole si becchi la sanzione, visto che nel frattempo proprio l'amministrazione Obama ha, come noto, scongelato alla grande le relazioni con Cuba ed è arrivato a fare un accordo osteggiatissimo da Israele con l'Iran. Ma tant'è, questo accordo extragiudiziale è riferito appunto al passato e soprattutto al fatto che Crédit Agricole avrebbe operato per aggirare le regolamentazioni americane in termini di trasferimento di denaro.
Credit Suisse invece, dall'altra parte della frontiera, sta per varare un mega aumento di capitale.
È Credit Suisse che è sempre più nel mirino anche delle interrogativi rispetto al suo ruolo su alcune tematiche di evasione internazionale della fiscalità. Ha annunciato un aumento di capitale molto consistente, stiamo parlando di un rafforzamento patrimoniale da 6 miliardi, ha anche previsto un taglio di 3,5 miliardi dei costi. Questi sono gli annunci che sono stati fatti dall'amministratore delegato arrivato da poco, Tijan Tiam, che è di origine congolese. Scusate, di origine della Costa d'Avorio. La banca svizzera ha annunciato nel terzo trimestre una flessione dei ricavi dell'8% e una riduzione dell'utile netto del 24%.
Ha visto che in questi giorni c'è stato il ritorno al futuro day?
Sì.
Perché la DeLorean aveva proprio in quel 21 ottobre del 2015 la data. Ha visto anche il film?
Il ritorno al futuro?
Sì.
Mi sembra sì di averlo visto.
Ah, veramente?
Sì.
Vabbè, comunque non è questo che è importante. Ma se lei potesse salire sulla DeLorean e potesse essere mandato nel passato, invertire la curva del tempo e modificare qualcosa della storia economica che ci ha portato fino a qua?
Che domanda difficile.
Lo so.
Modificare la storia economica che ci ha portato fino a qua?
Cosa cancellerebbe? Cosa modificherebbe? La rivoluzione agricola?
No, forse cancellerei
i derivati?
Sì.
Quando è che li ha inventati?
Ma non c'è un soggetto che li abbia inventati, perché in realtà i contratti future esistono dalla metà del Settecento, dalla fine del Settecento, quindi i derivati così come sono diventati oggi secondo me sono legati alla deregulation della fine degli anni 80, insomma.
Vabbè, quindi adesso decidiamo dove mandarla appena prontiamo la macchina del tempo.
Bene.
Intanto, visto che abbiamo solamente due minuti, professor Di Stefano, segnalo che oggi ci sono i settimanali in edicola, in particolare Internazionale apre sul trattato di libero scambio, il famoso TTIP, l'accordo sbagliato, titola Internazionale. male, che sottolinea che sia un accordo pericoloso per la democrazia, l'ambiente e i consumatori, una posizione nettissima. Lei che cosa ne pensa?
Sono assolutamente d'accordo con la posizione dell'Internazionale. Beh, sono anche uno dei fondatori del comitato milanese No TTIP, quindi cioè da questo punto di vista.
Ma ci spiega perché non va bene?
Ma allora, in poche parole, per tre cose: perché l'accordo si porta dietro una sorta di tribunale sovranazionale delle multinazionali, che in gergo viene chiamato ISDS. Sostanzialmente, una volta firmato l'accordo, le aziende multinazionali possono portare in giudizio, in questa sede di arbitrato che non è un tribunale normale, gli stati se applicano regole che possono danneggiare la capacità di fare profitti, e questo è abbastanza chiaro qual è il rischio. E poi perché si va a uniformare delle legislazioni che sono allo stato non uniformabili. L'Unione Europea ha il principio di precauzione sulle questioni ambientali e della salute delle persone, gli Stati Uniti hanno altro, e quindi per esempio firmare questo accordo permetterebbe l'esportazione dagli Stati Uniti della carne agli ormoni, che oggi è vietata, anche se nell'accordo viene scritto che qualche regola dovrebbe rimanere. In estrema sintesi.
Vabbè, appena pronta la DeLorean la mandiamo lì a cancellare questo accordo che lei avversa con così.
Ma non l'hanno ancora fatto, eh.
Ah, quindi?
Cioè, forse c'è la speranza che non venga fatto alla fine.
Appena si viene a sapere che lei è uno dei firmatari del comitato milanese, si mettono paure e non lo fanno più. Professore, grazie, ci vediamo la prossima settimana.
A voi, buona giornata.
Sempre alla stessa ora, sempre su queste frequenze, il giorno delle locuste con il professor Andrea Di Stefano e il professor Alessandro Santoro. Saluti a tutti, buon weekend e buona giornata. Lei viene alla Maratown?
Alla Maratown no, non ce la faccio.
Non ce la fa?
No.
È perché è ancora claudicante.
Esatto.
Lo so. Vabbè, come se fosse con noi. Arrivederci.
Arrivederci.